La distribuzione dei premi, 14 marzo. Verso le 2, il teatro grandissimo era affollato, platea, galleria, palchetti, palcoscenico, tutto pieno gremito. Migliaia di visi, ragazzi, signore, maestri, operai, donne del popolo, bambini, era un agitarsi di teste e di mani, un tremolio di penne, di nastri e di riccioli, un mormorio fitto e festoso che metteva allegrezza. Il teatro era tutto addobbato a festoni di panno rosso, bianco e verde. Nella platea avevan fatto due scalette, una a destra per la quale i premiati dovevano salire sul palcoscenico, l'altra a sinistra per cui dovevano discendere dopo aver ricevuto il premio. Sul davanti del palco c'era una fila di seggioloni rossi e dalla spalliera di quel di mezzo pendeva una coroncina d'alloro, in fondo al palco un trofeo di bandiere, da una parte un tavolino verde con su tutti gli attestati di premio legati coi nastrini tricolori. La banda musicale stava in platea sotto il palco, i maestri e le maestre riempivano tutta una metà della prima galleria che era stata riservata a loro. I banchi e le corsie della platea erano stipati di centinaia di ragazzi che dovevano cantare e avevano la musica scritta tra le mani. In fondo e tutto intorno si vedevano andare e venire maestri e maestre che mettevano in fila i premiati e c'era pieno di parenti che davano loro l'ultima ravviata ai capelli e l'ultimo tocco alle cravattine. Appena entrato coi miei nel palchetto, vidi in un palchetto di fronte la maestrina della penna rossa che rideva con le sue belle pozzette sulle guance e con lei la maestra di mio fratello e la monachina tutta vestita di nero e la mia buona maestra di prima superiore, ma così pallida, poveretta, e tossiva così forte che si sentiva da una parte all'altra del teatro. In platea trovai subito quel caro faccione di Garrone e il piccolo capo biondo di Nelli che stava stretto contro la sua spalla. Un po' più in là vidi Garoffi col suo naso a becco di civetta che si dava un gran moto per raccogliere gli elenchi stampati dei premiandi e ne aveva già un grosso fascio per farne qualche suo traffico che sapremo domani. Vicino alla porta c'era il venditor di legna con sua moglie, vestiti a festa insieme al loro ragazzo che ha un terzo premio di seconda. Io rimasi stupito a non vedergli più il berretto di pelle di gatto e la maglia color cioccolata. Questa volta era vestito come un signorino. In una galleria vidi per un momento Votini con un gran colletto di trina, poi disparve. C'era in un palchetto del proscenio pieno di gente il capitano di artiglieria, il padre di Robetti, quello delle stampelle, che salvò un bambino dall'omnibus. Allo scoccar delle 2 la banda suonò e salirono nello stesso tempo per la scaletta di destra il sindaco, il prefetto, l'assessore, il provveditore e molti altri signori, tutti vestiti di nero, che s'andarono a sedere sui seggioloni rossi sul davanti del palcoscenico. La banda cessò di suonare, s'avanzò il direttore delle scuole di canto con una bacchetta in mano. A un suo cenno, tutti i ragazzi della platea s'alzarono in piedi, a un altro cenno cominciarono a cantare. Erano 700 che cantavano una canzone bellissima, 700 voci di ragazzi che cantano insieme. Com'è bello! Tutti ascoltavano immobili. Era un canto dolce, limpido, lento, che pareva un canto di chiesa. Quando tacquero tutti applaudirono, poi tutti zitti. La distribuzione dei premi stava per cominciare. Già s'era fatto innanzi sul palco il mio piccolo maestro di seconda, col suo capo rosso e i suoi occhi vispi, che doveva leggere i nomi dei premiati. S'aspettava che entrassero i 12 ragazzi per porgere gli attestati. I giornali l'avevano già detto che sarebbero stati ragazzi di tutte le province d'Italia. Tutti lo sapevano e li aspettavano guardando curiosamente dalla parte donde dovevano entrare anche il sindaco e gli altri signori e il teatro intero taceva. Tutto a un tratto arrivarono di corsa fin sul proscenio e rimasero schierati lì. Tutti e 12, sorridenti. Tutto il teatro, 3.000 persone, saltarono su, d'un colpo, prorompendo in un applauso che parve uno scoppio di tuono. I ragazzi restarono un momento come sconcertati. «Ecco l'Italia!» disse una voce sul palco. Riconobbi subito Coraci, il calabrese vestito di nero, come sempre. Un signore del municipio che era con noi, che li conosceva tutti, li indicava a mia madre. Quel piccolo biondo è il rappresentante di Venezia, il romano è quello alto e ricciuto. Ce n'erano due o tre vestiti da signori, gli altri erano figliuoli di operai, ma tutti messi bene e puliti. Il fiorentino, che era il più piccolo, aveva una sciarpa azzurra intorno alla vita. Passarono tutti davanti al sindaco, che li baciò in fronte uno per uno, mentre un signore accanto a lui gli diceva piano e sorridendo i nomi delle città: Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. E a ognuno che passava tutto il teatro batteva le mani. Poi corsero tutti al tavolino verde a pigliar gli attestati. Il maestro cominciò a leggere l'elenco, dicendo le sezioni, le classi e i nomi, e i premiandi principiarono a salire e a sfilare. Erano appena saliti i primi, quando si sentì dietro alla scena una musica leggera, leggera di violini, che non cessò per tutta la durata dello sfilamento, un'aria gentile e sempre uguale, che pareva un mormorio di molte voci sommesse, le voci di tutte le madri e di tutti i maestri e le maestre che tutti insieme dessero dei consigli e pregassero e facessero dei rimproveri amorevoli. E intanto i premiati passavano l'un dopo l'altro davanti a quei signori seduti che porgevano gli attestati e a ciascun dicevano una parola o facevano una carezza. Dalla platea e dalle gallerie i ragazzi applaudivano ogni volta che passava uno molto piccolo o uno che dai vestiti paresse povero, e anche quelli che avevano delle grandi capigliature riccioluto o erano vestiti di rosso e di bianco. Ne passavano di quelli di prima superiore che, arrivati là, si confondevano e non sapevano più dove voltarsi, e tutto il teatro rideva. Ne passò uno alto 3 palmi, con un gran nodo di nastro rosa sulla schiena, che a malapena camminava e incespicò sul tappeto. Cadde. Il prefetto lo rimise in piedi e tutti risero e batterò le mani. Un altro ruzzolò giù per la scaletta ridiscendendo in platea. Si sentirono delle grida, ma non s'era fatto male. Ne passaron d'ogni sorta, dei visi di birichini, dei visi di spaventati, di quelli rosso in viso come ciliegie, dei piccini, buffi, che ridevano in faccia a tutti quanti, e appena ridiscese in platea erano acchiappati dai babbi e dalle mamme che se li portavano via. Quando venne la volta della nostra sezione, allora sì che mi divertii. Passarono molti che conoscevo, passò Coretti, vestito di nuovo da capo a piedi, col suo bel sorriso allegro che mostrava tutti i denti bianchi, eppure chissà quanti miriagrammi di legni aveva già portati la mattina. Il sindaco, nel dargli l'attestato, gli domandò che cos'era un segno rosso che aveva sulla fronte, e intanto gli teneva una mano sopra una spalla. Io cercai in platea suo padre e sua madre e vidi che ridevano coprendosi la bocca con una mano. Poi passò De Rossi, tutto vestito di turchino, coi bottoni luccicanti, con tutti quei riccioli d'oro, svelto, disinvolto, con la fronte alta, così bello, così simpatico, che gli avrei mandato un bacio. E tutti quei signori gli vollero parlare e stringere le mani. Poi il maestro gridò: Giulio Robetti! E si vide venire innanzi il figliuolo del capitano d'artiglieria con le stampelle. Centinaia di ragazzi sapevano il fatto, la voce si sparse in un attimo, scoppiò una salva d'applausi e di grida che fece tremare il teatro. Gli uomini si alzarono in piedi, le donne si misero a sventolare i fazzoletti e il povero ragazzo si fermò in mezzo al palcoscenico, sbalordito e tremante. Il sindaco lo tirò a sé, gli diede il premio e un bacio e, staccata dalla spalliera del seggiolone la coroncina d'alloro che v'era appesa, gliela infilò nella traversina d'una stampella. Poi lo accompagnò fino al palchetto del proscenio, dove era il capitano, suo padre, e questi lo sollevò di peso e lo mise dentro in mezzo a un gridio indicibile di bravo ed evviva! E intanto continuava quella musica leggera e gentile dei violini, e i ragazzi seguitavano a passare, quelli della sezione della consolata, quasi tutti figli di mercantini, quelli della sezione di Vanchiglia, figliuoli d'operai, quelli della sezione Boncompagni, di cui molti sono figliuoli di contadini, quelli della scuola Raineri, che fu l'ultima. Appena finito, i 700 ragazzi della platea cantarono un'altra canzone bellissima. Poi parlò il sindaco e dopo di lui l'assessore, che terminò il discorso dicendo ai ragazzi: Ma non uscite di qui senza mandare un saluto a quelli che faticano tanto per voi, che hanno consacrate a voi tutte le forze della loro intelligenza e del loro cuore, che vivono e muoiono per voi. Eccoli là, e segnò la galleria dei maestri. E allora, dalle gallerie dei palchi, dalla platea, tutti i ragazzi s'alzarono e tesero le braccia, gridando verso le maestre e i maestri, i quali risposero, agitando le mani, i cappelli, i fazzoletti, tutti ritti in piedi e commossi. Dopodiché la banda suonò ancora una volta e il pubblico mandò un ultimo saluto fragoroso ai 12 ragazzi di tutte le province d'Italia che si presentarono al proscenio schierati con le mani intrecciate sotto una pioggia di mazzetti di fiori.